Provare una verità, una gioia che in quel momento non stavano provando. A vederli passare sembravano, come detto, molto annoiati e volevano, chissà, condividere con qualcuno un'emozione che non stavano assolutamente vivendo. Come detto, i social sono un'amplificazione della maschera che noi vogliamo costruire e fare e consegnare agli altri. Si vuole dare al mondo un'immagine che non esiste di se stessi, perché vogliamo essere ammirati, lodati, in un certo modo anche invidiati e apprezzati. Non importa se poi l'immagine che diamo non corrisponda alla realtà, l'importante è che gli altri vedano questo aspetto. E anche nella Chiesa da sempre c'è questa problematica, non è una novità degli anni 2000. Seppure in modo diverso esiste questo problema. Questa apparenza prende un nome che si chiama legalismo. Il legalismo è un modo di apparire esteriormente religiosi allo scopo di suscitare solo ammirazione negli altri e riparo da critiche. Gesù ne parla abbondantemente nel Sermone sul Monte, quando dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Quando fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Vediamo quanto Gesù accenda un faro su questa situazione. Questi uomini simulano un qualcosa che non fa parte della loro vita, ma l'importante è essere apprezzati dagli altri. E Gesù dice: io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Semplicemente l'ammirazione degli altri, non l'ammirazione da parte di Gesù. Ed è un inganno che spesso finisce per coinvolgere anche se stessi. Tante volte alla fine non sappiamo più dove finisce la nostra finzione da quello che realmente siamo. Siamo da un paio di domeniche nel contesto della lettera di Tito, stiamo analizzando una parte di questo libro nel quale Paolo comanda a Tito di mettere ordine nelle chiese di Creta e di cercare degli uomini per uno scopo ben preciso: mettere ordine in queste chiese. C'era la problematica che c'erano uomini che andavano insegnando cose diverse, dottrine sbagliate, e quindi in risposta a questi insegnamenti errati Paolo comanda a Tito di trovare dei uomini che fossero qualificati per opporsi a queste dottrine sbagliate. E abbiamo visto in precedenza che gli uomini al governo della Chiesa, questi uomini selezionati che Tito avrebbe dovuto trovare, dovevano essere uomini preparati, che conoscessero la parola, che la sapessero insegnare, che sapessero esortare secondo la sana dottrina e che sapessero convincere coloro che avrebbero contraddetto. Ma questo aspetto, che è una parte delle qualifiche di questi uomini, ha ancora molto a che fare con l'esteriorità. Le persone, è vero, si possono rendere conto della preparazione, diciamo, della conoscenza riguardo alla parola, ma questa conoscenza ci può dire poco dell'intimo di questa persona. È vero che la conoscenza ci deve essere, perché la conoscenza può trasformare un credente veramente sincero, ma non sappiamo quanto questa conoscenza possa nascondere la verità del cuore di questi uomini. In Prima Corinzi Paolo scrive, capitolo 8, che la conoscenza gonfia. Tanta conoscenza, preparazione, dedizione possono essere un'immagine, ancora una volta, che gli uomini possono costruire per nascondere la realtà del proprio essere. Ma allora, com'era possibile per Tito riconoscere questi uomini? Com'era possibile nominare questi uomini alla guida di queste chiese se l'aspetto esteriore non poteva essere ingannevole? Ritorniamo perciò nella lettera di Tito, leggendo un po' questa indicazione di Paolo, soffermandoci poi oggi su un aspetto, degli aspetti particolari. Leggiamo dal versetto 5, che dice: «Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di illeciti guadagni, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina di convincere quelli che contraddicono». Quindi Paolo qua, nello specifico, dà un elenco di tutte queste caratteristiche che Tito avrebbe dovuto riscontrare in questi uomini. E molte sono caratteristiche che vedremo, ma hanno a che fare con l'intimo di questi uomini. E queste caratteristiche, come detto, non sono caratteristiche naturali. Tito non avrebbe dovuto cercare un uomo di natura, ma un uomo che ha subito una trasformazione da quando cammina con il Signore. Una trasformazione operata dallo Spirito attraverso la conoscenza della verità, che avrebbe portato questi uomini a comprendere la presenza del peccato nella loro vita, a confessarlo e a santificarsi, ad abbandonare tutti questi atteggiamenti sbagliati. Eppure al tempo stesso si può ingannare altri e se stessi, simulando o nascondendo lati della vita che noi in un certo modo a volte facciamo ancora fatica a riconoscere o non vogliamo vedere. Questo sembrerebbe complicare molto la ricerca di Tito in questa opera, ma Paolo indica una strada che rende molto chiaro il quadro di questi uomini. Come avrebbe potuto Tito essere certo dell'integrità di questi candidati ad essere anziani? Se qualcuno può anche mostrare una preparazione teologica molto profonda, può avere un'eloquenza nello spiegare la parola, apparire con un certo comportamento, Tito in un certo modo ha questo compito molto difficile. Del resto Tito non è Dio e non può vedere nel cuore di questi possibili candidati. L'uomo, sappiamo, si ferma all'apparenza e solo Dio vede nel cuore. Il cuore non è possibile giudicarlo. Però Gesù insegnò che i veri discepoli si sarebbero riconosciuti da cosa? Dai loro frutti. Alla fine, prima o poi, emerge sempre quello che si è. Ma prima che un uomo venga messo al governo della Chiesa e che ovviamente faccia dei danni, Paolo invita Tito e anche Timoteo, perché abbiamo due brani paralleli in questo senso, a valutare attentamente questi uomini in alcune aree della loro esistenza, nelle quali non è possibile fingere a lungo. Sono aree nelle quali emergono chiaramente la realtà di questi uomini. Tre aree importanti nelle quali è dimostrata anche la realtà di ogni credente. Tito avrebbe dovuto vedere come questi uomini si relazionano con la propria moglie, come si relazionano con i propri figli e come si relazionano con il mondo. Al versetto 6 Paolo scrive: «Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie». Prima Timoteo 3:2 abbiamo esattamente lo stesso tipo di indicazione che Paolo dà a Timoteo per la stessa ricerca compiuta nella chiesa di Efeso. Il rapporto con la moglie deve essere un rapporto irreprensibile. Ricordo che la parola irreprensibile non significa un rapporto perfetto, irreprensibile significa che non è oggetto di accusa, che non si può muovere un'accusa o che a questo uomo per il suo comportamento, o che meglio, non persiste nel peccare. Come detto, non stiamo parlando di uomini perfetti, perché non esiste nessun uomo perfetto, ma l'irreprensibile sta a indicare che una persona può anche sbagliare, ma irreprensibile nel momento in cui riconosce il suo errore, si ravvede, chiede, confessa il suo peccato e non ripete più questa cosa. Paolo invita e indirizza Tito a valutare questi uomini nel loro rapporto con la moglie. Devono essere mariti di una sola moglie. Ma cosa significa una sola moglie? Letteralmente il brano dice che significa essere uomo di una sola donna. E dobbiamo un po' valutare il contesto storico nel quale Paolo scrive a Tito. La poligamia a quei tempi non era, diciamo, un aspetto comune, ma era tacitamente ammessa, soprattutto tra gli ebrei. Noi sappiamo attraverso la storia di Israele che Dio comanda di avere solo una moglie, ma la storia di Israele è piena di uomini poligami. Lo storico Giuseppe, contemporaneo nel Nuovo Testamento, è uno scrittore ebreo, dice che è nostra ancestrale consuetudine, indirizzandosi agli uomini ebrei, è nostra ancestrale consuetudine avere diverse mogli allo stesso tempo. È interessante che c'è anche una legislazione rabbinica che regolava le questioni di eredità e altri aspetti connessi alla poligamia. Il mondo romano, perché sappiamo che nel momento in cui Paolo scrive, le chiese erano formate, diciamo, da ebrei convertiti e da pagani che provenivano dal mondo greco romano. Il mondo romano aveva una sola moglie, ma la sessualità, come ho avuto anche modo di spiegare in altri messaggi, la sessualità spesso era vissuta non all'interno della propria famiglia, ma al di fuori. La moglie era praticamente serviva solo per la procreazione dei propri figli. Questo testo, essere marito di una sola moglie, è un testo molto controverso e molto frainteso. Vediamo subito cosa non significa. Non significa che un anziano di chiesa non possa essere celibe. Se avesse questo senso, che un uomo debba per forza essere sposato, allora Paolo e anche Timoteo non avrebbero potuto rivestire questo ruolo. Non significa che un uomo debba avere avuto nella sua vita una sola donna. Irreprensibile non significa avere a che fare con il passato. Irreprensibile ha a che fare con il presente e con il futuro. Se le caratteristiche fossero legate al passato, nessun uomo potrebbe essere al governo di una chiesa, non solo in questo aspetto di rapporto con il mondo femminile, ma anche con molti altri aspetti. Come abbiamo avuto modo di vedere, Paolo scrive che a quei tempi nella chiesa c'erano addirittura ex omosessuali e altre ogni genere di perversione e di disordine, ma Dio aveva trasformato queste esistenze. Ricordiamo che il cuore dell'anziano, del pastore, è malvagio ed è uguale a quello di tutti gli altri. Non significa anche che sia stato sposato una sola volta. Un vedovo ha la possibilità di seconde nozze. Biblicamente, se un uomo rimaneva vedovo, aveva questa possibilità. E non significa nemmeno che sia stato divorziato. Il divorzio in passato era molto praticato tra i pagani e anche tra i giudei. Sappiamo che Dio odia e condanna il divorzio, ma nella sua misericordia lo ammette in determinate condizioni. Gesù dice che in caso di fornicazione, ovviamente della donna, se sua moglie è venuta meno alla fedeltà nei confronti del marito, in un certo modo questo uomo è libero. Vediamo cosa significa. L'essere marito di una sola moglie ha a che fare con il rapporto profondo che questo uomo instaura con la sua donna. In pratica le è fedele e le è fedele fino alla morte. La ama e trova solo in lei il suo appagamento sessuale, sia interiore che esteriore. È un uomo che rivolge tutte le sue attenzioni e desideri su questa donna. È appagato da questa donna e cerca di appagare la sua donna. È un uomo che non ha attenzioni sessuali al di fuori di sua moglie. Un uomo può essere marito di una sola moglie, ma può avere anche altre donne. Un uomo può essere marito di una sola moglie, ma può desiderare anche altre donne. C'è un aspetto molto importante. Gesù dice che se tu vedi una donna e chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei. Perciò, quando Paolo dà questa indicazione, sta dicendo a Tito che questi uomini devono avere una condotta sessuale immacolata, pura. Nella sua vita, nella vita di questi uomini, non devono esserci fornicazione, adulterio o qualsiasi cosa possa macchiare l'onore di Cristo. Non sono uomini che non hanno tentazioni, ma sono uomini che sanno dominare queste tentazioni. Sono uomini che sanno governare se stessi, che sono padroni anche delle tentazioni. Gesù pone una via d'uscita a queste tentazioni. Se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. In un certo modo, se per questi uomini la situazione diventa in un certo modo pericolosa, sono uomini che sanno girare i tacchi in un certo modo e volgersi altrove. Paolo dice che trattava duramente il suo corpo e lo riduceva in schiavitù. Perciò la fedeltà sessuale è una qualità morale in un certo modo che la Bibbia elenca e che è molto superiore alle altre. Proverbi ci dice che ci dà molte indicazioni sul fatto di come l'adulterio sia una macchia inestinguibile. In Proverbi, nel capitolo 6, dal versetto 27, l'autore dice: «Uno si metterà forse del fuoco in petto senza che i suoi abiti si brucino? Camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie del prossimo, chi la tocca non rimarrà impunito. Non si disprezza, interessante, attenzione, non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame. Se viene sorpreso restituirà anche il settuplo, darà tutti i beni della sua casa. Ma chi commette adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuol rovinare se stesso, troverà ferite e disonore, la sua vergogna non sarà mai cancellata». Il brano continua dicendo che la gelosia, perché la gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà il giorno della vendetta. Non avrà riguardo a riscatto di nessun tipo e anche se tu moltiplichi i regali non sarà soddisfatto. È interessante questo paragone col peccato del furto, dove chi ruba in un certo modo può riparare al suo danno, può ridare il sette volte quello che ha preso, può dare tutti i beni della sua vita e in un certo modo accontentare la vittima del furto, ma chi commette adulterio, il marito dice, non puoi ridargli nulla perché hai toccato il suo onore, qualcosa di profondo e una macchia incancellabile che non può essere più riparato. Un uomo di una sola donna ha mente e cuore alla sua compagna di giovinezza, le è devoto, la ama e la desidera, in un certo modo ha il cuore per lei. Si mantiene puro nei pensieri e nelle tentazioni. Oggi abbiamo la tentazione molto presente nella nostra vita attraverso lo smartphone, di che cosa? Della pornografia. Ci sono uomini che possono apparire molto fedeli alla propria moglie e che cadono in questo tipo di problematica. Questo significa che in un certo modo nel loro intimo desiderano qualcosa al di fuori della propria moglie. Sempre Proverbi c'è questa indicazione di bevi l'acqua dalla cisterna del tuo pozzo, l'acqua viva del tuo pozzo e le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi risciogli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri per con te, sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua giovinezza. Cerva d'amore, capriole di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. L'indicazione di Paolo non ha a che fare con le qualità della moglie. Paolo non si occupa delle doti della moglie di questo uomo, non ci viene detto nulla di lei. Marito di una sola moglie identifica un uomo che è fedele. È un uomo fidato perché sa essere fedele, conosce la fedeltà. E in un certo modo la relazione che ha con la sua donna è specchio della relazione che ha con Dio. Non cerca altri dei, non cerca altre soddisfazioni, può avere delle tentazioni, ma come detto le sa dominare. Tito e anche Timoteo dovevano scegliere uomini dall'etica della relazione matrimoniale irreprensibile. Non erano uomini attaccabili sotto questo punto di vista. Tito e Timoteo avrebbero dovuto guardare dentro la casa di questi uomini. Quale relazione questi uomini hanno con la propria moglie? Sono uomini che amano la propria moglie? Le sono devoti e le sono fedeli? La relazione di un uomo con sua moglie dice molto di questo uomo. Ci sono a volte persone molto gentili e cordiali e sembrano molto piacevoli come primo contatto. Mi è capitato per lavoro di avere una coppia che sono venuti a parlare di una cosa e lui aveva un atteggiamento molto cordiale, molto gentile, un uomo molto preparato, però poi ho notato che mi è suonato il telefono e lui si è relazionato con sua moglie in un modo molto brusco e brutale. Gli ha detto: tu stai zitta perché qua ci penso io. È stato molto duro, molto duro. E ho pensato: ma che tipo di uomo è questo? Con me ha un atteggiamento gentile, molto carino, ma con sua moglie non è affatto un uomo, non ha mostrato amore, molto duro. È più vero l'uomo che si stava relazionando con me o l'uomo che si relazionava con sua moglie? Potremmo dire erano due uomini diversi. Il rapporto con la moglie dice molto di un uomo, mette a nudo la verità del suo carattere. Quando si chiudono le porte, quando ognuno di noi, siamo molte famiglie, entriamo nelle nostre case, allora diventiamo, e forse non sempre, veramente noi stessi. Conosco una persona, anche ancora per lavoro, molto piacevole da passare del tempo con lui, e poi un giorno andando via una persona mi fa: quello è uno che picchia sua moglie. Non avrei mai pensato che quell'uomo fosse così. Forse Tito e Timoteo avrebbero dovuto, se ne avessero avuto la possibilità, mettere delle cimici, delle telecamere, oggi sono molto di moda per vedere come gli anziani vengono accuditi o come le maestre si relazionano all'asilo, per vedere questi uomini come si relazionano con queste donne, spiarli in un certo modo. O forse avrebbero dovuto parlare con le loro mogli per capire veramente l'identità dei loro dei loro mariti, perché le mogli conoscono molto di noi stessi. La relazione di un marito con sua moglie dice molto dell'integrità di un uomo, perché nella sua intimità toglie la maschera e mostra la realtà profonda di se stesso. La guida di una chiesa deve essere un marito di una sola moglie, ma anche per ogni credente c'è questa stessa indicazione. Come detto, non è che chi è al governo di una chiesa deve avere questo altro standard e gli altri credenti possono mettere i piedi in testa alle proprie consorti. Ma questo non può bastare, questo non basta. Infatti Paolo accende anche i riflettori su un altro aspetto. Quale rapporto hanno questi uomini con i figli? Al versetto 6 Paolo dà indicazioni che abbia figli fedeli e che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Anche questo è un passo molto dibattuto. Innanzitutto non significa, ancora una volta, che un anziano debba avere per forza dei figli. Ancora una volta, Paolo, non essendo sposato, non aveva dei figli. Paolo dice nel passo specifico che i figli devono essere fedeli. Ma fedeli a chi? Fedeli al padre o fedeli a Cristo? I figli, inoltre, che età possono avere? Il fatto che Paolo indichi che i figli non siano accusati di dissolutezza probabilmente ha a che fare con individui già di una certa età, non sono propriamente degli infanti. Se sono dissoluti vuol dire che in un certo modo stanno vivendo una vita, la dissolutezza è sperperare, sprecare quello che in un certo modo le opportunità che si hanno. Paolo li identifica anche in insubordinati, cioè il rifiuto di sottomettersi all'autorità e all'autorità del padre. Perciò un uomo che ha figli dissoluti e indisciplinati, anche se fossero credenti, Paolo sta dicendo, Tito, non sono qualificati per la conduzione di una chiesa. Di certo nel passo abbiamo che i figli sono sotto lo stesso tetto del padre, non hanno ancora una loro indipendenza. Il termine specifico fedeli ha a che fare con pistos, cioè una fede, e questo termine è sempre indicato per una fede salvifica. Perciò molti sostengono che questo anziano debba avere dei figli credenti. Questo perché mostra l'esempio e la capacità di questo uomo a condurre altri uomini alla verità. Ovviamente l'anziano deve essere un padre che insegna non solo in chiesa ma anche in casa, pascia il cuore dei figli che Dio gli ha donato. Va però anche detto che nessuno è responsabile per la conversione altrui. Il dovere di insegnare non porta alla conversione. La conversione non è un processo di convinzione e di persuasione. La conversione è una responsabilità personale e la conversione è un atto sovrano di Dio. Fino a che punto si è responsabili della conversione dei propri figli? Ma al tempo stesso i genitori rivestono un ruolo strategico nel piano di Dio. Sono la fonte primaria per la conoscenza di Dio nella vita dei figli, nella loro prima parte della loro esistenza. E sappiamo quante esortazioni la Bibbia indica ai genitori di istruire i figli. La comunicazione però non avviene solo attraverso la parola, ma avviene anche attraverso l'esempio. Infatti un uomo non può solo predicare o insegnare, deve anche vivere. E la vita che egli vive, con tutte le sue peculiarità, c'è una citazione di un grande predicatore, la vita che egli vive o castra la sua predicazione o le dà corpo e sangue. Cioè, o questo uomo vive quello che lui dice o in un certo modo ammazza il suo insegnamento. Spurgeon Parlava di un buon predicatore ma cattivo credente. Dice, predicava così bene e viveva così male. Quando predicava, tutti dicevano che non sarebbe mai dovuto scendere dal pulpito, ma quando ne scendeva dicevano che era meglio che non ci salisse più. Perciò questo uomo in casa deve essere un esempio alto per i propri figli, non solo nella chiesa. Non può in casa nascondere quello che, non si può nascondere quello che siamo. Quello che siamo parla tanto francamente quanto quello che diciamo. E come detto, possiamo applicarlo anche a tutti i credenti come genitori. Tito avrebbe dovuto perciò trovare uomini con figli credenti. Il passo parallelo a Timoteo in questo caso è un po' diverso. Vi invito ad aprire prima Timoteo capitolo 3 dal versetto 4. In prima Timoteo capitolo 3 versetto 4 Paolo dà l'indicazione a Timoteo dicendo che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Paolo in questo caso dà indicazione a Timoteo di ricercare un uomo la cui famiglia è bene ordinata, ha un ordine ben stabilito. Questa famiglia è governata bene da questo uomo. Ha questo uomo una famiglia ordinata, sotto il suo controllo, e le persone di questa casa riconoscono l'autorità e il governo, soprattutto dei figli nei confronti del padre, e gli sono sottomessi. I figli sono pienamente rispettosi e sottomessi. La sottomissione non è un'azione subita, ma è una sottomissione volontaria. È interessante che Paolo non dà indicazioni che i figli siano semplicemente sottomessi. Aggiunge che siano rispettosi. C'è differenza tra essere sottomessi e sottomessi e rispettosi. Questo uomo, un uomo che guadagna, che riesce a, in un certo modo, ad avere dei figli sottomessi e rispettosi, vuol dire che ha una relazione profonda con i propri figli. Non si limita a far valere la sua posizione. Qua comando io porto i soldi in casa, perciò io sono il capo e voi dovete fare quello che io dico. No, questo uomo governa al punto che i figli riconoscono che ci sono dei principi in casa ai quali non conviene disubbidire e che riconoscono nel padre un onore al quale è buono sottomettersi. Questo uomo sa affrontare la ribellione naturale del cuore dell'uomo e sappiamo che i nostri figli, per quanto li amiamo, nascono nemici di Dio e sono totalmente depravati. Questa è la natura dell'uomo. Li vediamo nascere, crescere, ma non hanno un'innocenza. Anche il più mite e dolce dei bambini cova una ribellione nel suo cuore e forse non l'abbiamo mai considerato, ma nelle nostre case abbiamo un pezzo di mondo che è rappresentato dal cuore dei nostri ragazzi. C'è una battaglia nelle nostre case. I giovani sono influenzati e tratti dal mondo, perciò si ribelleranno sempre alla sana dottrina. Eppure vanno esortati nella giusta direzione, vanno convinti quando contraddicono. Il padre deve combattere questa sfida, vincere questi cuori, deve sapere insegnare, essere paziente e amorevole, deve saper resistere alle critiche che i figli, spesso inventate, che usano per non sottomettersi a Dio. Cioè è più facile criticare il padre, ma la verità è che non vogliono sottomettersi a Dio. Come abbiamo considerato negli studi della Chiesa, ci si ribella al pastore semplicemente perché il proprio desiderio è di ribellarsi a Dio. E i figli fanno lo stesso, sparano sui genitori per non piegarsi a Dio. Eppure i genitori devono mostrare amore e continuare in questa lotta continua. E Paolo dice, dà delle indicazioni ai padri. In Efesini capitolo 6, versetto 4, Paolo scrive, voi padre non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. In Colossesi 3, 21 scrive, padre non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Cioè in un certo modo il padre è un po'... gioca un ruolo chiave in questo rapporto con i figli. Non piega i figli con il suo carattere, ma piega i figli con l'insegnamento e con l'esempio. Il padre deve avere saggezza per portare i figli a considerare l'ubbidienza non come una cosa dovuta a lui, ma come una cosa naturale, ragionevole, gradita a Dio. Dio quello che ci dice per il nostro bene e non per limitare la nostra libertà. Devono comprendere che la volontà di Dio è sempre per il bene dell'uomo. Si fa così perché lo dico io, non porta rispetto a un padre. Il padre deve mostrare amore tale che l'ubbidienza dei figli è un piacere e non una costrizione. Un padre non deve solo conquistare il cuore di sua moglie, ma deve conquistare anche il cuore dei suoi figli. Solo così possono essere rispettosi e in un certo modo non vorranno rovinare i rapporti con il proprio padre. Il padre dovrà continuare a convincere dell'importanza della salvezza e dell'ubbidienza alla parola, perché lui è il sacerdote in quella casa. Lui deve insegnare l'importanza di Dio. I figli, secondo un altro aspetto, possono non essere credenti, ma sono chiamati a essere fedeli e rispettosi al padre. Ma ancora una volta l'esempio di questo padre sarà il miglior insegnamento. A volte è bello sentir dire da alcune testimonianze, mio padre è quello che dice di essere. Ho ascoltato molte testimonianze di persone che quando erano ribelli nella loro gioventù sono state sempre toccate dall'esempio che il loro padre o la loro madre hanno mostrato di attaccamento, di fedeltà alla parola. Si ricordano più non gli insegnamenti, ma l'esempio che il padre e la madre hanno dato di vita pratica. La tua casa riconosce che Dio è la cosa più importante della tua famiglia. I tuoi figli possono testimoniare che vivi e governi la casa in ubbidienza a Cristo. Tito e anche Timoteo dovevano trovare uomini che avessero il governo della propria casa e che questa casa gli riconoscesse questa autorità. La famiglia è un ottimo esempio, è un ottimo specchio di come questi uomini avrebbero gestito la Chiesa. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Perciò la ricerca di Tito e Timoteo era per uomini che dovevano pascere il gregge di Dio, a cominciare dalla loro casa. Tito e Timoteo avrebbero dovuto guardare ancora una volta, mettere il naso nelle mura di questi uomini e vedere il rapporto di questi uomini con i propri figli. Hanno famiglie ordinate? Governano bene la loro famiglia? I figli come si relazionano con il loro padre? Gli portano rispetto perché il padre si è conquistato questo rispetto dai figli? E i figli come si comportano nel mondo? Questo uomo, in un certo modo potremmo dire, ha costruito una piccola chiesa nella sua casa? Se questo uomo ha un tale tipo di rapporto, allora è un uomo che lo può replicare benissimo all'interno della chiesa. Se i figli non sono sottomessi, non sono irrispettosi, allora anche la chiesa avrà questo atteggiamento. Non esistono pastori di successo con famiglie disordinate. Famiglie disordinate sono sintomo di incapacità di conduzione. Non esistono due uomini, uno pubblico e uno privato. Tito e Timoteo, è come se Paolo gli stesse dicendo, prima di scegliere un uomo, radiografate la sua casa, guardate sua moglie, guardate i suoi figli. Se superano la prova, ok, c'è ancora molto da scoprire su questi uomini. Ma se la sua casa non è un modello di perfezione, guardate da un'altra parte. Fermatevi solo su uomini che Dio desidera per la sua Chiesa. Se questi uomini falliscono nella propria casa, allora falliranno anche nella Chiesa. Ma c'è ancora un ambito strettamente legato a questo modello di comportamento. E rimaniamo nel libro di Timoteo. Guardate il versetto 7. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. In pratica il carattere di questi anziani si rivela in tutta la propria vita. Non deve avere solo un'integrità nella casa e in chiesa, ma anche al di fuori. Un uomo alla guida della Chiesa deve avere una reputazione di giustizia, di moralità, di amore, di gentilezza e di bontà, e questa testimonianza deve venire anche dal mondo. Ma facciamo una precisazione. Ovviamente il mondo odia ciò che non è suo. Gesù dice che beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Più volte dice, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Perciò in un certo modo il credente o questi uomini come sono percepiti all'esterno? Perché Paolo dice che abbiano una buona testimonianza, ma Gesù mi sta dicendo che la gente parlerà male. Il problema è come la gente valuta la tua fedeltà a Cristo. Paolo scrive nella lettera a Romani, a capitolo 3, tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge, infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Cioè, in un certo modo, sta dicendo che coloro che in un certo modo si vogliono far vedere al mondo che sono dei religiosi, hanno un atteggiamento identico al mondo, e il mondo bestemmia il nome di Dio a causa di questa cattiva testimonianza. Se la tua vita porta discredito a Cristo, allora non si ha una buona testimonianza. Quando il mondo vede il peccato, non possiamo parlare di odio verso i credenti. Com'è l'uomo di Dio nel suo lavoro? Come affronta i suoi colleghi? Che relazione ha con la gente che viene a suo contatto? L'esterno può ancora una volta mettere molto in luce la sincerità della fede di questi uomini. La gente riconosce onestà, sincerità, integrità, o riconoscono compromesso e falsità? Oppure, e peggio ancora, neanche si accorgono che sei un cristiano. Ci sono persone che sono camaleonti. Sapete, i camaleonti assumono il colore dell'ambiente dove loro sono. Se sono in mezzo al verde sono verdi, e se sono sulla terra rossa cambiano colore. Ci sono persone che in chiesa sono in un modo e fuori in un altro. La gente neanche si accorge della loro fede, e magari può anche parlare bene di queste persone perché è come noi, partecipa alle nostre discussioni in un certo modo e si comporta esattamente come noi. Ma questa non è una buona testimonianza. La buona testimonianza è quando il mondo vede veramente la tua fede. In Atti ci viene detto che in capitolo 2, dal versetto 44, che tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano la proprietà, i beni, li distribuivano a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. E dice che al versetto 47 godevano il favore di tutto il popolo. non erano credenti. Il mondo esterno eppure guardava la Chiesa come a gente ammirevole e lodava Dio per questo. Paolo dice che deve avere una buona testimonianza perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Il diavolo cercherà di far cadere ogni cristiano, ma più ancora chi è alla guida. La sua caduta può avere un impatto più clamoroso degli altri. Come potrebbe testimoniare il mondo di questi uomini che Tito e Timoteo avrebbero dovuto trovare? Quale relazione ha questo uomo che conduce la Chiesa con l'esterno? E ancora una volta, Tito e Timoteo, indagate su questi uomini come sono visti dal mondo. Emergono contraddizioni tra ciò che affermano di credere e ciò che vivono. Sono diversi da quando sono in Chiesa da come sono nel mondo. Perciò, dopo aver compreso che il governo della Chiesa deve essere affidato non solo a uomini preparati, oggi comprendiamo che la vita con la propria moglie, con i propri figli e con il mondo esterno, deve essere all'altezza di quello che Gesù comanda, affinché la Chiesa possa avere un impatto nel mondo. Tre aree importanti nella quale è dimostrata la vera essenza di ognuno. La vita privata dice molto di ognuno, della nostra fede. È facile fingere in Chiesa, ma fuori di qua inizia il nostro vero io. Che il Signore ci guidi a correggere le nostre relazioni con le nostre mogli, con i figli e con il mondo, se queste offendano veramente Dio. Possa il Signore fortificare uomini affinché il Vangelo non sia ostacolato dalla loro disubbidienza e dalla loro mancanza di santificazione. Dio comanda per la sua Chiesa un alto standard per il suo popolo. Che il Signore benedica le nostre relazioni familiari e con le nostre relazioni con il mondo. Preghiamo. Signore, oggi la tua parola ci ha mostrato degli aspetti delle nostre relazioni col mondo. È vero, nello specifico erano indicazioni per trovare uomini qualificati per la conduzione della Chiesa, e lo devono essere, ma in un certo modo parla indistintamente, lo possiamo applicare nella vita di ognuno di noi. Signore, quali sono le relazioni nelle nostre case? Quali sono le relazioni con i nostri figli? Cosa dice il mondo di ognuno di noi? Come ci vedono? Come ci percepiscono? Signore, che queste domande, questi interrogativi, che queste sfide possano portarci, che noi ce le portiamo dietro ogni giorno, Signore, non per fingere un atteggiamento, non per paura di essere smascherati, ma per mostrare, Signore, quali aree peccaminose ancora si racchiudono nei nostri cuori. Signore, desideriamo e vogliamo essere guariti da Te per onorarti, non per essere apprezzati dagli uomini. Signore, non vogliamo solo qualificarci nella Chiesa, ma vogliamo, Signore, che noi non siamo di ostacolo a un mondo, Signore, che giace nelle tenebre. Perciò, Signore, indica la Tua Chiesa uomini qualificati perché la possano condurre, ma al tempo stesso, Signore, suscita uomini che possono guidare le proprie famiglie affinché, come detto, Cristo possa essere glorificato. Vogliamo ringraziarti per questo, in Cristo Gesù. Amen.